La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
Saladino e Riccardo Cuor di Leone, gli eroi della Terza Crociata.
Corre l'anno 1192 e in Austria imperversa un gelido dicembre. Tra le montagne ghiacciate e i venti del nord che soffiano impetuosi, scorre immenso il Danubio. Sulle sue sponde si affaccia un'antica fortezza, imponente e cupa, conosciuta al tempo come il castello di Dürnstein.
Nei suoi sotterranei, abbandonati all'umido e uno spettrale silenzio, due uomini vestiti di nero stanno rinchiudendo un prigioniero in una cella angusta.
Cammina, forza! E tu cosa stai a guardare? Incatenalo!
Ma non ci è stato detto di incatenarlo, anche se è un prigioniero e pur sempre un re.
E chi ha detto che i re non possono portare le catene? Avanti, muoviti!
I due sbarrano le grate e si allontanano con le loro torce, lasciando il poveretto ad osservare quella luce sempre più debole che va scomparendo. Tutto intorno è il buio.
Presto arriveranno a sorvegliarti. Preparati, ti renderanno la vita impossibile.
Azioni eroiche, battaglie terrificanti e straordinarie, sogni di gloria. Ormai sono per il prigioniero soltanto un lontano ricordo.
Era la metà di ottobre dell'anno 1189, quando le strade di Londra brulicavano di folla esultante al suo passaggio e un fiume umano si riversava gioioso davanti all'abbazia di Westminster. Lì, al cospetto dell'arcivescovo Baldovino di Canterbury e delle più alte schiere della nobiltà londinese, quel giovane rampollo stava per pronunciare una solenne promessa.
Giuro di garantire per tutta la vita pace e onore a Dio e alla Santa Chiesa e di assicurare piena giustizia al suo popolo.
Gli occhi lucidi mostravano tutta la sua emozione mentre veniva spogliato e cosparso in tutto il corpo d'olio santo. Era finalmente pronto ad indossare l'abito regale. L'arcivescovo solo allora aveva preso la parola.
Vi consegno questa spada, forgiata al sacro fine di perseguire gli eretici e tutti i nemici della Santa Chiesa.
Fissati ai suoi piedi speroni d'oro e cinta la corona sul capo, il nuovo re poteva finalmente sedersi sul trono e assistere alla prima messa in veste di sovrano. Si chiamava Riccardo e le sue gesta lo avrebbero riconsegnato alla storia come il Cuor di Leone.
Da una piccola feritoia, un lieve bagliore penetra il buio della cella e su quel pavimento di terra e fango, Riccardo può osservare una sola ombra perdersi tra i chiaroscuri di quelle pareti irregolari. Quella luna bellissima gli ricorda le tante notti trascorse in mare, quando si era imbarcato alla volta dell'Oriente. Per evitare che la flotta si disperdesse nell'oscurità, la sua nave portava in cima all'albero maestro una grossa lanterna.
Era l'estate del 1190 e in quei momenti aveva un pensiero soltanto.
Giuro che non tornerò in Europa senza aver prima ridato la libertà ai nostri fratelli in Terra Santa.
Non avrebbe mantenuto quei propositi, ma armato del suo coraggio e della misericordia di Dio, era partito a liberare Gerusalemme dall'occupazione dell'esercito infedele. A guidarlo c'era una leggenda vivente, ma dalla crudeltà impareggiabile. Nessuno era mai riuscito a sconfiggerlo. Il suo nome era Saladino.
Snello, la pelle e gli occhi bruni, era divenuto ancor giovanissimo padrone assoluto di tutto l'Oriente musulmano. Anche per questo, forse, qualcuno aveva cercato di eliminarlo. E la setta degli assassini quasi vi riuscì. Si racconta che uno degli adepti si recò da lui sotto le mentite spoglie di ambasciatore.
Ho un messaggio da consegnarle in privato.
Saladino lo fece perquisire e congedò i presenti. Permise di rimanere soltanto a pochi amici.
Dunque, datemi il vostro messaggio.
Mi dispiace, maestà, ma ho ricevuto l'ordine di consegnarlo a voi soltanto.
Il sultano, pur contrariato, acconsentì. Rimasero soltanto due mamelucchi.
Ho fatto quel che avete chiesto.
Mi rincresce contraddirvi, ma devo rispettare l'ordine ricevuto.
Allora sarò costretto a cacciarvi dal palazzo.
Con voce pacata, l'ambasciatore fece un'insolita domanda a Saladino.
Posso chiedervi, maestà, perché non avete allontanato questi due uomini così come avete fatto con gli altri?
Perché mi sono fedeli fino alla morte.
Un ghigno sinistro apparve e poi scomparì in un istante sul volto dello sconosciuto, che con tono di comando si rivolse a quel punto ai due mamelucchi.
In nome del mio signore, se vi ordinassi di uccidere Saladino, voi lo fareste?
Ordinate ciò che volete, signore.
Solo e disarmato, il sultano chiuse gli occhi nell'attesa del colpo fatale, ma quando li riaprì, vide che si allontanavano.
Il perché di quel gesto resta ancora oggi un mistero. Nelle segrete del castello di Durstein è trascorsa la prima notte di prigionia. Un uomo, attraverso le sbarre, passa a Riccardo una scodella piena di una brodaglia scura e maleodorante.
Ti conviene mangiarla. Non ci sarà altro fino a domani.
Non importa. Piuttosto avrei una richiesta.
Qui non si chiede niente. Si aspetta di morire e basta. Ma mi hanno detto che sei un re. Parla.
In attesa della fine, vorrei scrivere.
Dopo poche ore, Riccardo può cominciare a riempire d'inchiostro alcuni rotoli di pergamena.
Ora so bene con certezza che il morto e il prigioniero non hanno amico né parente, dal momento che mi si abbandona, per non dover dare né oro né argento. Non c'è da meravigliarsi se il mio cuore è triste. Le pianure ora sono vuote di belle armi.
Il sogno di poter sconfiggere Saladino e ritornare da trionfatore in Europa è ormai chiuso con lui in quella cella. L'unica cosa che può volare libera nella sua mente è il lontano ricordo del suo arrivo in Oriente.
Un vivo sentimento di gioia aveva pervaso gli animi di tutti i cristiani. Carovane di fedeli si erano messe in viaggio per raggiungere il suo esercito ed unirsi a Riccardo nella crociata. Tra loro c'era anche Guido da Lusignano, in passato re di Gerusalemme.
La vostra presenza qui è per noi motivo di speranza.
Sono stati anni difficili per voi, ma presto la vostra sofferenza avrà fine. Sbaraglieremo il nemico e ci riprenderemo Gerusalemme.
Ma Saladino è invincibile, spietato. E la fine che ha fatto Rinaldo di Châtillon è la prova. Pensate, era capace di piegare una staffa di ferro a mani nude, eppure nulla ha potuto di fronte alla crudeltà del sultano.
Cavaliere errante, pronto a qualsiasi impresa, Rinaldo di Châtillon si era impadronito di un imponente castello nei pressi di Kerak, un luogo strategico dove transitavano le carovane dei fedeli arabi diretti a Damasco e alla Mecca. Pretendeva da questi un pesante tributo e chi rifiutava di pagare veniva rinchiuso nelle anguste segrete della fortezza.
Era stato nei primi mesi del 1176 che Rinaldo aveva teso l'ennesima trappola a un gruppo di fedeli musulmani. Saladino, venuto a conoscenza del fatto, si infuriò, ma preferì temporeggiare. Non sapeva che il suo nemico stava facendo costruire un'imponente flotta.
La farò trasportare ad Aqaba e da lì innalzerò i vessilli crociati in tutte le città del Mar Rosso.
L'impresa era epica, ma ad una le città arabe caddero sotto i suoi temerari assalti. Fu quando invasi i porti che collegavano i traffici marittimi tra Medina e la Mecca che Saladino non fu più capace di placare la sua ira e giurò:
questo oltraggio non sarà mai perdonato.
Fece radunare l'intero esercito e a Damasco si riversarono migliaia di fanti e cavalieri saraceni.
La città sembrava una nave incagliata in un mare di tende ondeggianti, piccole tende di pelo di cammello e vasti padiglioni principeschi in tessuti riccamente colorati, decorati con poesie o versetti del Corano. Era l'esercito più numeroso che si fosse visto dal giorno dell'arrivo dei Franchi.
Mentre i fedeli uomini di Saladino devastavano e mettevano a ferro e fuoco le città cristiane, i crociati, con a capo Rinaldo di Châtillon e il re di Gerusalemme Guido da Lusignano, si vedevano costretti a fuggire. Inseguiti dai saraceni, erano giunti nei pressi di un villaggio ai piedi di un pendio, conosciuto come i Corni di Hattin, un luogo totalmente privo di acqua. Fu allora che Saladino aveva mostrato al mondo intero le sue doti di stratega.
Ci accamperemo intorno al lago più vicino. Durante la notte accenderemo dei fuochi. Il vento ci sarà amico. Spingerà il fumo nella valle.
Il piano aveva avuto successo. I crociati, assetati e con le gole arrossate dal fumo, si erano affrettati a cercare dell'acqua. L'avevano trovata nel lago più vicino, senza accorgersi però di essere completamente circondati. Si scatenò una battaglia sanguinosissima. Nelle fila dell'esercito saraceno c'era anche Al-Malik al-Aftal, figlio del sultano.
Ero al suo fianco per la prima volta in battaglia. Quando il re dei Franchi si ritirò sulla collina, lanciò la sua gente all'attacco con tale violenza da fare indietreggiare le nostre truppe sino al luogo dove era mio padre. Io lo guardai. Era teso, scuro in volto e si accarezzava nervosamente la barba. Fece un passo avanti e gridò:
Satana non deve vincere!
E l'esercito tornò al contrattacco. Quando vidi Franchi indietreggiare sotto la pressione delle nostre truppe, gridai di gioia: li abbiamo vinti! Ma mio padre si voltò verso di me e disse:
non li avremo vinti finché non cadrà quella tenda lassù.
Prima che avesse terminato la frase, quella tenda, la tenda del re, crollò. Mio padre smontò da cavallo e si prosternò a ringraziare Dio, piangendo di gioia.
Al termine della battaglia, la scena che si presentava agli occhi dei sopravvissuti era di proporzioni apocalittiche.
Le membra dei caduti gettate ignude sul campo di battaglia, disperse in pezzi sul luogo dello scontro, dilacerate e disarticolate, coi capi spaccati, i colli troncati, i nasi mutilati, gli occhi cavati, le chiome tinte di sangue, i denti spezzati, il sangue sparso, l'ultimo fiato di vita sopraffatto. Come pietre fra pietre, esempio per chi sa vedere.
Nelle mani di Saladino era finita anche la vera croce, nella quale si diceva era conservato un pezzo di legno su cui Cristo era stato crocifisso. Fatti prigionieri, Rinaldo di Châtillon e Guido da Lusignano erano stati condotti nella tenda del sultano e furono sorpresi di vederlo seduto con espressione amica mentre alcuni servi preparavano bevande all'aroma di rosa.
Accomodatevi, Guido. Assaggiate un po' della nostra acqua rinfrescata con la neve del monte Hemon. Solo noi musulmani sappiamo tenerla ghiacciata anche in estate.
L'uomo accondiscese, adagiandosi su un cuscino di velluto finemente decorato. appariva incredulo di quel gesto, perché consapevole di ciò che significava. Accogliere un ospite sotto la tenda e offrirgli il ristoro voleva dire renderlo inviolabile.
Guido da Lusignano, dopo aver sorseggiato l'acqua, aveva porto la coppa a Rinaldo, rimasto in piedi accanto a lui. Ma non appena il cavaliere vi posò le labbra, Saladino sibilò.
Rinaldo di Châtillon, non sono stato io ad offrirvi da bere.
Il cavaliere crociato rimase impietrito, anche quando il sultano, fulminandolo con gli occhi, lo incalzò.
Voi avete derubato, torturato e ucciso un'enorme quantità di miei sudditi.
Tutto quello che ho fatto lo rifarei anche in questo momento.
Tacete, o vi farò assaggiare la lama della mia spada.
Ma come? Da quello che si dice di voi, siete molto magnanimo con i vostri nemici. O forse vi manca il coraggio di ucciderli.
Saladino si alzò con sdegno, sfoderando la micidiale arma. Dopo un solo istante, un tonfo spezzò il silenzio. La testa del cavaliere di Châtillon, mozzata di netto, andò a cadere sulla schiena di Guido da Lusignano, che per l'orrore ammutolì.
Il prigioniero chiuse gli occhi, pronto a subire la stessa sorte, ma inaspettatamente Saladino gli toccò il capo con riverenza.
Un re non uccide mai un altro re.
Mentre ripensava agli infernali supplizi che l'esercito del sultano aveva inflitto ai cristiani d'Oriente, Riccardo si riprometteva di vendicarli al più presto e smaniava l'idea di poter un giorno entrare trionfante in Gerusalemme.
Dopo che l'avrò riconquistata, a chiunque vi entrerà farò dimenticare che un tempo qui è passato Saladino.
Ma ora, chiuso nella sua cella umida e buia, il pensiero di non esserci riuscito lo affligge e la scena del nemico che varca le porte della città santa lo consuma. Era caduto il 2 ottobre del 1187, quando l'esercito del sultano aveva varcato le mura ormai sguarnite. Centinaia di mercanti e artigiani cristiani si erano dati alla fuga, mentre i loro nemici si lanciavano avidi su ogni ricchezza.
Gerusalemme è nostra! Uomini, cacciate dalla città ogni cristiano! E non entrerò nel tempio finché non sarà stato lavato con acqua di rose.
Ne stanno arrivando 5 cammelli carichi da Damasco, mio signore.
Presto, dunque! E poi non voglio più vedere una croce. Gettatele tutte dalla torre di David.
Dopo pochi giorni, la voce del Cadì rimbombava nella moschea.
Sia gloria a Dio, che ha glorificato l'Islam con questa vittoria e ci ha restituito questa città dopo un secolo di perdizione. E salute a te, Saladino, che hai ridato a questa nazione la dignità perduta.
Nelle segrete del castello di Durstein, un eco inconfondibile di passi raggiunge la cella dell'illustre prigioniero e al suo cospetto compare un uomo.
Riccardo Cuor di Leone ha un sussulto.
Voi, il duca Leopoldo d'Austria?
Sì, io, sire. Ma guardatevi, chiuso in gabbia come una bestia.
Pagherete questo oltraggio, Leopoldo, ve lo giuro.
Non perdete la calma, piuttosto riflettete. Non siete voi forse che dovete pagare?
Di cosa state parlando?
L'assedio di Acri, Riccardo.
Non appena era giunto in Oriente, Cuor di Leone si era messo a capo di una spedizione armata alla volta della città. Durante la traversata, la sua flotta aveva incontrato una grossa nave mercantile. Veniva chiamata Drumone e i cronisti la descrivevano come la più grande mai costruita dopo l'Arca di Noè.
La bandiera è francese, ma non sembra una nostra imbarcazione. Avviciniamoci, ma facciamo molta attenzione.
Non appena un vascello crociato vi si era accostato, subito aveva ricevuto bordate di fuoco e frecce. Era una trappola, un'ignobile messa in scena degli uomini di Saladino. Aveva avuto così inizio una sanguinosa battaglia.
La superiorità dei mezzi inglesi alla fine ebbe la meglio, anche se ci vollero molte ore prima di affondare il nemico.
Cosa ne facciamo dei prigionieri, signore? Sono più di 1000.
Uccidete tutti quelli che non riusciamo a far salire a bordo.
L'eco di quella vittoria lo aveva preceduto e ad attenderlo c'era un'enorme folla festante. Tutti lo avevano accolto come un salvatore, come un nuovo messia.
Cuor di Leone parlò a quella moltitudine pronta a combattere al suo fianco.
Cavalieri, miei prodi, orgoglio del nostro unico Dio e della nostra Santa Chiesa. Siamo qui per riprenderci quello che ci è stato tolto. Siamo qui per entrare trionfanti in questa città, perché siamo i soli ad avere il diritto di difenderla. Se non vi pianterò la croce sulle sue torri, quella stessa croce sarà piantata sulla mia tomba.
Acri, posta sotto uno stringente assedio, si era vista costretta a capitolare in pochi giorni. La resa dei musulmani era stata umiliante. In cambio della vita, dovettero liberare 1000 prigionieri cristiani e pagare un altissimo riscatto.
Alle 12 in punto del 12 luglio 1191, stendardi e croci si levavano in ogni angolo della città. I simboli di Riccardo Cuor di Leone campeggiavano su ogni torre.
Uno dei comandanti crociati aveva piantato il proprio stendardo accanto agli altri, ma Riccardo ordinò di strapparlo e gettarlo fuori le mura. Ad innalzarlo era stato il duca Leopoldo d'Austria. Seduto davanti al suo carceriere, Riccardo ripete fra sé quell'ultimo ordine.
Non voglio quel vessillo accanto al mio.
Convenite dunque, Cuor di Leone, che verso di me avete un debito?
Riccardo solleva il capo come risvegliato da un sogno. Sul momento non riesce che a balbettare poche confuse parole.
Un debito, certo.
Approfittando dello smarrimento e delle pesanti catene che annientano il prigioniero, Leopoldo lo incalza sprezzante.
Ma siete fortunato. Presto avrete modo di ripagarmi con la vita. L'imperatore Enrico VI mi ha offerto 75 marchi per consegnarvi a lui.
Il Cuor di Leone ha uno scatto degno della sua fama.
Varrò certamente di più, dopo che ti avrò sgozzato con le mie mani.
Riccardo, appesantito dai ferri che lo tenevano legato, non poté nulla contro Leopoldo. Il duca d'Austria, dal canto suo, lo vendette come promesso. Dal castello di Dornstein fu trasferito in quello di Spira, in una cella ancora più lurida e buia. Ma proprio lì, la leggenda vuole che abbia ritrovato la libertà.
Un menestrello di nome Blondel, amico del Cuor di Leone sin da bambino, decide di mettersi in viaggio per ritrovare il suo re. E così vaga di corte in corte, decantando ogni volta i suoi versi.
La bella ferì nell'anima, il cavalier che d'amor morì. Non pianse nessuna lacrima al cavalier che pel suo amor morì.
Bravissimo! Rimanete ad aiutarci per tutto il tempo che volete.
Ogni volta Blondel canta la stessa canzone, nella speranza che Riccardo da qualche parte la possa riconoscere, ma è costretto a ripartire ogni volta più deluso.
Finché non incontra una donna che gli dice:
ho sentito che in quel castello hanno rinchiuso un personaggio illustre.
In lui si riaccende la speranza. Blondel riesce ad ottenere ancora ospitalità in cambio delle sue rime e trascorre molti giorni in attesa di un segno che non giunge.
Un pomeriggio assolato, decide di fare una passeggiata nei giardini del castello. Si siede a terra sconsolato, pensando che ormai dovrà ripartire. Improvvisamente da una feritoia sente qualcosa, una voce lontana, ma familiare, ha un sussulto.
La bella ferì nell'anima, il cavalier che d'amor morì, non pianse nessuna lacrima al cavalier che per suo amor morì.
Per Riccardo Cuor di Leone è la libertà e ancora la gloria.
Non fu così per Saladino. Colpito da febbre improvvisa, morì il 4 marzo del 1193. Non aveva mai compiuto il pellegrinaggio alla Mecca, né mai pregato nel recinto della Sacra Kaaba, ma restò il solo esempio di un re pianto sinceramente dal suo popolo, un re che nessuno, neanche Riccardo Cuor di Leone, riuscì mai a vincere.
Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati alla Storia in Giallo, con questa puntata che ci riporta la terza crociata che noi abbiamo voluto caratterizzare con due fra i principali protagonisti. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, che è il professor Franco Cardini. Professore, Riccardo Cuor di Leone e Saladino davvero furono i principali protagonisti della terza crociata?
Ma sì, direi di sì. Tutto sommato Riccardo crede profondamente nella necessità di riconquistare Gerusalemme caduta nelle mani del Saladino. Per lui, re d'Inghilterra, riconquistare Gerusalemme significa ampliare nel Mediterraneo orientale il potere dei suoi congiunti, che sono i re normanni di Sicilia e i principi normanni di Antiochia. È un progetto politico grandioso, praticamente la conquista del bacino orientale del Mediterraneo. Questo c'è dietro all'intervento di Riccardo. Dall'altra parte c'è questa figura straordinaria sulla quale si è fatta anche molta letteratura, nel bene e nel male, ma che è senza dubbio un personaggio eccezionale, che è il Yusuf ibn Ayyub, il Saladino.
Soffermiamoci sulla figura di Saladino. Ancora oggi nel mondo musulmano simboleggia il desiderio di rivalsa nei confronti dell'Occidente. Perché, secondo lei?
Saladino è un curdo al servizio di un principe turco, il sultano. Dipendono formalmente da un gran signore regale e religioso, che è il califfo Abbaside di Baghdad, e il califfo ha un potere in teoria politico, ma soprattutto religioso, che è un potere più formale, più sul piano dell'autorità morale che non del potere effettivo. Il Saladino fa una politica improntata a un forte elemento personalistico. Il Saladino invade l'Egitto, che in quel momento è in mano a un califfato scismatico sciita, i Fatimidi, elimina il potere sciita dall'Egitto e si fa nominare governatore sia della Siria che dell'Egitto. Cosa c'è nel mezzo? Nel mezzo c'è la Palestina. Vede l'analogia, con molte differenze, con la situazione odierna, praticamente Israele, oggi, che interrompe la continuità del mondo arabo. Nel XII secolo il regno crociato di Gerusalemme, geopoliticamente piazzato esattamente come l'Israele di oggi, che impedisce la continuità dell'Islam. Il Saladino, che vuole conquistare, e lui ci riesce, Gerusalemme, creerà una grande unità continentale, subcontinentale, unitaria dal punto di vista territoriale, che va da Damasco fino al Cairo. Allora questo Saladino, che ha vinto gli estranei che si erano incuneati all'interno del mondo islamico, che ha ristabilito l'unità del mondo islamico, è un eroe nazionale, è il rappresentante della riscossa araba. È buffo, è ridicolo, Saladino non è mai stato un arabo, però i nazionalisti arabi si appropriano di questo curdo al servizio di un principe turco e se ne fanno una bandiera. D'altra parte c'è anche da dire evidentemente che Saladino non è soltanto un eroe per i musulmani, è un eroe paradossalmente anche per i cristiani. Questo forse però, come diceva Kipling, è un'altra storia.
Sì, infatti, la tradizione occidentale nell'arco dei secoli ci ha dipinto un Saladino virtuoso, per natura disposto alla tolleranza e persino dotato di poteri magici. E lo stesso Dante Alighieri, in piena età crociata, non aveva osato condannare Saladino all'inferno, ma gli aveva riservato un posto accanto a Cesare e a Virgilio. Ma allora perché in tempi più recenti al suo nome si aggiunge spesso l'aggettivo feroce?
Ecco, anche questa è una storia buffa, quindi cominciamo dall'inizio. Saladino, nell'ottobre del 1187, dopo aver vinto gli eserciti crociati 3 mesi prima nella battaglia di Hattin in Galilea, Saladino entra da vincitore in Gerusalemme. Si comporta molto bene, con grande generosità, lascia andare i cristiani liberi, non ostacola, addirittura li lascia partire con tutte le loro cose, quindi non fa nemmeno saccheggi, eccetera, eccetera. È un personaggio che si comporta con grande civiltà. In quel frangente, che altre volte il Saladino, bisogna dire, sapeva essere duro e sapeva anche essere crudele, era un grande politico e come tale un realista. Ecco, dopo questo naturalmente però il Saladino diventa il nemico della croce per eccellenza, è quello che ha rubato Gerusalemme ai cristiani. Nasce una tradizione negativa del Saladino: il Saladino feroce, il Saladino adoratore del demonio, il Saladino idolatra, figurarsi se i musulmani sono idolatri o adoratori del demonio, ma queste erano le sciocchezze che circolavano nelle chanson de geste, nei canti epici del tempo, propaganda insomma. Però nel corso della Terza Crociata avvengono una serie di cose. Fra l'altro, durante la Terza Crociata Riccardo e Saladino si fronteggiano, nessuno dei due, bisogna dire, è un grande comandante militare. Riccardo è una persona fisicamente di un coraggio straordinario, doveva essere una vera bestia, di una forza, di una energia anche proprio fisica. Saladino no, Saladino non è un grande combattente, non è un uomo di particolare coraggio fisico, è piuttosto un grande politico, è un uomo raffinato. E allora, non potendo dire che Riccardo è politicamente e militarmente un imbecille, ci si inventa il grande genio strategico del Saladino. Dalla strategia si passa alla morale. Il Saladino diventa il modello della cavalleria per il mondo occidentale. Ha vinto addirittura quel grande cavaliere che è Riccardo Cuor di Leone. A questo punto però non basta più, perché la cavalleria non è soltanto esercizio delle armi. La cavalleria è anche qualcosa di morale, qualcosa di culturale. Il Saladino diventa anche un eroe cortese. E allora ecco il Saladino di Dante, ecco il Saladino del Boccaccio, e infine Saladino, attraverso questa via, diventa perfino l'eroe della più occidentale delle virtù, l'eroe della tolleranza. Durante gli anni 30, da noi in Italia, quando furoreggiava lo spettacolo dei Tre Moschettieri, eccetera, c'erano le figurine del concorso della Buisoni Perugina, questo grande disegnatore che è Bioletto deve disegnare un barbaro, deve disegnare un feroce antagonista del mondo cristiano, e allora disegna questa celebre silhouette del feroce Saladino, con tanto di babbucce, di scimitarra, con lo scolafaste al posto dell'elmo. Ed ecco che abbiamo questo feroce Saladino, che poi è diventato un modo di dire, no? Quando noi diciamo il Saladino, diciamo il feroce Saladino, ci riferiamo alle figurine del concorso Buisoni Perugina degli anni 30, quindi Bioletto, il Chiolescano, tutte queste belle cose degli anni 30.
Nei suoi primi anni di regno Saladino rischiò di cadere vittima di una congiura ordita ai suoi danni dalla setta degli assassini. Chi erano gli appartenenti a questa setta e che cosa accadde esattamente durante quella congiura?
Sono una setta sciita, eretica per lo stesso sciismo, e una setta fondata nell'undicesimo secolo da, tra l'altro, un grande personaggio, Hasan al-Sabbah, un filosofo persiano, il quale fondò un gruppo che aspettava praticamente il ritorno dell'ultimo imam, quindi un gruppo che potremmo definire come messianico. Si dice, secondo la leggenda, che Hasan al-Sabbah avesse creato un sistema di monasteri fortezza e che avesse adescato tutta una serie di, soprattutto giovanissimi, i quali fra l'altro venivano legati al signore della montagna, come si chiamava il capo della setta, in arabo Shaykh al-Jabal, cioè appunto il signore o il vecchio, il veglio della montagna. Infatti gli occidentali, noi italiani per esempio, lo conosciamo con questa espressione, il veglio della montagna, ne parla Dante, ne parla Marco Polo. Il veglio della montagna catturava dei giovani, li drogava con l'uso dell'hashish, da cui il termine hashishin, i fumatori di hashish, da cui evidentemente il termine assassino. E il veglio prometteva loro, il veglio della montagna, prometteva loro che sarebbero rientrati in paradiso se avessero ucciso i nemici della setta. Certamente gli assassini praticavano il terrorismo, naturalmente non sparavano nel mucchio, come i terroristi di oggi, uccidevano, diciamo così, con uccisioni mirate. In una di queste uccisioni mirate pare che fosse stato coinvolto da giovane il Saladino, che ne uscì indenne. Il Saladino era colui che aveva eliminato il califfato sciita. Gli assassini sono una setta sciita, vedono nel Saladino il loro diabolico persecutore e vogliono ucciderlo, però non ce la fanno. Il Saladino è più scaltro, più svelto, più fortunato di loro, e il Saladino sfugge a un attentato sciita.
Ancora su Saladino, vorrei, professor Cardini, che ci commentasse una frase che lei stesso ha scritto nel libro che ha dedicato a questo personaggio. Morì povero perché aveva lasciato ai poveri tutto quel che possedeva.
Sì, nella tradizione, che è storicamente assolutamente ben fondata, c'è proprio questo elemento mistico molto forte. Saladino era membro di una tarica, di una confraternita religiosa molto pia, muore poco più che cinquantenne, dopo una malattia che deve essere stata una malattia cronica piuttosto lunga, quindi con una certa sofferenza, ma anche con tutto il tempo per prepararsi. Si prepara scrupolosamente, scrive una serie di testamenti, potremmo dire, testamenti anche spirituali, per i figli e via discorrendo, e lascia tutte le sue ricchezze ai poveri. Quindi questo volersi spogliare di tutto, quest'idea, è proprio una frase del Saladino, una frase bellissima: quando moriamo noi moriamo nudi e non possiamo portarci nulla con noi. E ricorda molto da vicino la volontà di Francesco d'Assisi, che quando si sentì prossimo alla morte chiese di essere spogliato nudo e di essere deposto sulla terra, ecco.
Veniamo a Riccardo Cuor di Leone. Innanzitutto, perché questo appellativo?
Riccardo Cuor di Leone era l'espressione poetica con cui i trovatori lo chiamavano, lo definivano, per sottolineare appunto il suo valore in guerra, quindi c'è un richiamo ai bestiari. Il leone è per definizione simbolo di coraggio da un lato e di generosità dall'altra. Quindi Cuor di Leone significa colui che per eccellenza è coraggioso e generoso.
Come per Saladino, anche per Riccardo Cuor di Leone la critica appare divisa. Crudele e violento per alcuni, splendido e valoroso per altri. E per lei, professor Cardini?
Diciamo che sono le due facce della stessa medaglia. Riccardo I, Riccardo d'Inghilterra, è un uomo coraggioso, è un uomo generoso, capace di grandi gesti di bontà, di cortesia, di liberalità, eccetera. Nello stesso tempo è un istintivo, è un violento, feroce, capace qualche volta di gesti proprio di assoluta crudeltà. Non è un crudele freddo, ecco, quindi anche in questo senso il termine, l'espressione Cuor di Leone è trovata bene, è pensata bene per lui. Piuttosto, se si dovesse trovare fra i sette vizi capitali quello che più da vicino ha minacciato l'anima di Riccardo Cuor di Leone, diremmo che il vizio capitale di Riccardo è l'ira.
C'è chi afferma che la sua spedizione in Terra Santa fu fallimentare, lei è d'accordo?
Beh, entro certi limiti. Certamente Riccardo fallisce. Fallisce perché era partito per riprendere Gerusalemme e non ce la fa. Torna da Gerusalemme, viene catturato dal Duca d'Austria, che era stato un suo compagno d'arme al tempo della crociata, ma avevano avuto degli forti screzi personali. Ma io però ho qualche dubbio, perché Riccardo intanto sistema chi vuole lui sul regno di Gerusalemme, perché i crociati cacciati da Gerusalemme restano comunque in Terra Santa, restano nominalmente re di Gerusalemme, anche se il re di Gerusalemme si sposta nella fondamentale città, nella città più importante della costa, Acri. Riccardo Cordileone riesce a scacciare i musulmani da Acri, riesce a organizzare intorno ad Acri il nuovo regno di Gerusalemme, più piccolo, più ristretto del precedente, ma insomma è in fondo un successo. Non solo Riccardo piazza i suoi vassalli, uno sul trono di Gerusalemme e un altro sul trono di Cipro, perché Riccardo Cordileone si inventa un nuovo regno cristiano a Cipro, ci piazza un suo uomo che è Enrico di Lusignano, che dà luogo alla dinastia di Lusignano che dominerà Cipro fino alla fine del 400. Quindi non direi, ecco, che tutto sommato poi questa crociata di Riccardo Cordileone sia così fallimentare. Qualche cosa a casa tutto sommato se l'è portato, e come, ecco.
Arriviamo al giallo.
Sì.
Filippo Augusto, re di Francia, ritorno dalle crociate, accusò Riccardo Cordileone di tradimento e soprattutto di omicidio. Avrebbe infatti ucciso il marchese Corrado di Monferrato. Quanto c'è di vero in queste accuse?
Lo vorrei sapere, guardi, io mi sono imbattuto nel giallo di Corrado di Monferrato, che fra l'altro ha dato luogo a una canzoncina inglese, i bambini inglesi ricordano ancora e cantano ancora Who Killed Cock Robin? Chi ha ucciso il Gallo Robin? Il Gallo Robin era Corrado di Monferrato. Quando Filippo Augusto torna in Francia e dice ai suoi: cercate di mettervi d'accordo con i musulmani, realpolitik, tanto ormai Gerusalemme l'hanno presa e non abbiamo la forza di riconquistarla. Riccardo resta lì ostinatamente, vuol continuare a fare la guerra senza quartiere. Ecco che si stabilisce un rapporto di lotta all'interno dell'equilibrio del mondo crociato, solo che a questo interno Pietro di Lusignano, che è il leader dell'ala dura dei crociati, alla fine viene sconfessato dai suoi stessi baroni crociati, che decidono di dare la corona di Gerusalemme a Corrado di Monferrato. A questo punto Riccardo Cordileone cosa deve fare? Inghiotte il rospo, ma non è contento, Riccardo è un uomo che non ama inghiottire i rospi, e infatti si dice che con l'aiuto del veglio della montagna e dei templari abbia tramato contro Corrado di Monferrato. Sta di fatto che il 28 aprile del 1192 Corrado di Monferrato, che era diventato re da pochi giorni, e viene assalito da alcuni appartenenti alla setta degli assassini, viene ucciso, e in seguito a tutto questo i due assassini vengono acchiappati, li prendono gli ospedalieri di San Giovanni, li fanno torturare e loro rispondono dicendo che quello che ha armato la loro mano era stato il re d'Inghilterra. Da questi pochi tratti si capisce immediatamente che c'è materia per scrivere un altro codice da Vinci, insomma. Ecco.
Professor Cardini, per concludere, secondo lei le crociate alla fine hanno portato più vantaggi o svantaggi alla cristianità?
Ma ecco, il mio vecchio maestro Jacques Le Goff sosteneva che l'unico frutto della crociata in Europa era stato l'albicocca. Ritengo che le crociate siano un epifenomeno storico, voglio dire, queste imprese sono state in realtà degli episodi, spesso storicamente parlando anche abbastanza scollegati fra loro, piuttosto brevi, hanno corrisposto a guerre che possono essere state anche intense e feroci, ma sono state tutto sommato superficiali, non hanno inciso granché sui rapporti fra cristiani e musulmani, gran parte del mondo islamico non si è nemmeno accorta che si stavano facendo le crociate. Le crociate vanno viste in un contesto, e il contesto è straordinariamente positivo. È il contesto tra la fine dell'undicesimo e l'inizio del tredicesimo secolo, due secoli durante i quali si è affermato il commercio, si è affermata la manifattura soprattutto delle stoffe, si è affermata l'opulenza, la ricchezza del mondo mediterraneo, l'Occidente è uscito da quello stato di torpore e di sottosviluppo che aveva caratterizzato l'alto medioevo, si è tornati alla coniazione dell'oro, addirittura il fiorino di Firenze, il ducato di Venezia, si è stabilito un rapporto stretto anche commerciale, ma anche culturale, con l'Asia attraverso la Via della Seta, quindi Marco Polo, eccetera. Si è avuto un ritorno della grande cultura antica all'Occidente, quindi direi che le crociate non vanno giudicate, non ha un senso giudicarle come un dato a sé stante, ma vanno viste come parte di un grande movimento di incontro fra l'Europa e l'Islam, un incontro che si svolse con risultati che sono stati assolutamente positivi e di cui esiti li possiamo riscontrare ancora oggi.
Termina qui questa puntata della Storia in Giallo e nel ringraziare il professor Franco Cardini che ancora una volta ci ha aiutato a far luce su fatti e personaggi misteriosi e affascinanti della storia, vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle 16:52 come sempre su Radio 3. Grazie a Daniela Sbarrini, curatrice del programma, a Manuel De Lucia, assistente alla regia, ad Alessandro Molinari per le musiche originali, a Fiore Liborio, tecnico del suono, e al nostro regista Italo Moscati. Da Antonella Ferrera, grazie per l'ascolto e buona serata.
Le voci di oggi erano quelle di Daniela Barra, Francesco Meoni, Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e Alberto Rossatti nel ruolo di Saladino. Per riascoltare le puntate precedenti, www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo. Per scriverci, la storia in giallo @rai.it.